Passiamo adesso alla parola del Signore e leggiamo nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 1, i versetti 14 e 15. Continueremo poi con secondo Timoteo 2, 8. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. E poi secondo Timoteo 2,8, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Stiamo comodi. Vangelo di Dio, mio Vangelo, parole che riecheggiano spesso nella scrittura, nella Bibbia. Si parla di Vangelo, di Evangelo, parola che vuol dire buona novella, buona notizia. E quindi questo soggetto, il Vangelo di Dio, è una buona notizia che noi possiamo partecipare a tutti quanti. Il Vangelo di Dio è la buona notizia del Signore che ha mandato Gesù sulla terra per salvare i peccatori. Dopo aver battezzato Gesù, Giovanni Battista continuò a predicare il ravvedimento per un anno intero. Diceva ai peccatori che dovevano cambiare, ai soldati di non rubare, approfittando della debolezza dei poveri e opprimendoli. Diceva ai religiosi solo esteriori di convertirsi appieno e a tutte le persone di fare frutti degni di ravvedimento. Gesù invece predicò in Gerusalemme e Giudea, istruì in quel tempo Nicodemo, colloquiò con la Samaritana, ritornò in Galilea. La Bibbia precisa nella pienezza dello Spirito Santo, il che vuol dire che tutto ciò che fece, tutto ciò che disse, lo fece e lo disse mediante l'azione dello Spirito Santo. La prima cosa che vogliamo ricordare è che in questo capitolo 1 dell'Evangelo secondo Marco noi apprendiamo che il Vangelo di Dio predicato salva l'uomo disposto. È un uomo disposto, è semplicemente uno pronto a riceverlo. Difatti leggiamo nel verso 14, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. I tre evangelisti, Matteo, Marco, Luca, descrivono il ministero di Gesù da questo evento in poi. Giovanni invece, prima della Galilea, e contemporaneamente alla predicazione di Giovanni Battista. Ma questo Vangelo di Dio che Gesù annunziava, predicava, era un Vangelo che domandava in fin dei conti alle persone solo una cosa: dovete essere disposti a ravvedervi. E il verso 15 lo specifica: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. La Chiesa è una parte del regno che Gesù annunciava compiutamente. Infatti, mentre il Battista preparava questo regno che sarebbe poi stato compiuto e completato, la predicazione di Gesù lo completa. È un messaggio che non sarà seguito da nessun altro, perché è un messaggio totale e completo che riguarda la salvezza della nostra anima, che riguarda la liberazione dai demoni e che riguarda ogni altra sfera della società e della nostra vita. Ravvedetevi. È una parolina piccola ma grande. Vuol dire provate un pio dolore, letteralmente, ma implica e comporta fare un dietro front e quindi ci parla di un rinnovamento completo della mentalità. Ravvedetevi, è parola che è stata riscoperta da non molti secoli. Per lunghi anni, non si sa perché, ma forse si sa, è stato sostituito dalla parola teologica penitenza. Fate penitenza, ma quella sottolineava troppo ciò che noi dobbiamo fare, e invece il ravvedimento indica ciò che noi dobbiamo fare, ma anche ciò che Dio fa. Dio sia lodato, perché il messaggio ravvedetevi non è un'opprimente richiesta, non è neanche un'esagerata incompensa. Ravvedetevi non è un obbligo che non si può in nessuna maniera ottemperare. La verità è che ravvedetevi è la domanda di un padre a un figlio, è la richiesta di un Dio alla sua creatura, il quale dice ai suoi: torna a me, figlio mio, dammi adesso il tuo cuore, ravvedetevi. È importante ricordare che Dio salva l'uomo disposto ad udire la sua chiamata. E in questo capitolo 1 dell'Evangelo secondo Marco leggiamo al verso 16: mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Anche qui la duplice componente: seguitemi, e questo è quello che l'uomo deve fare. Poi c'è la parte del Signore: e io farò. Perché noi non potremo mai diventare pescatori di uomini, di anime, se non lo farà il Signore. Ma Dio sia lodato, perché se noi lo seguiremo, Lui ci trasformerà in testimoni capaci, in evangelisti efficaci, in annunziatori che sanno ottenere il risultato, pescando e pescando nel mare del peccato anime che stanno annegando nelle acque del male, per portarli nella barca della Chiesa del Signore Gesù Cristo. E passando vide Simone, vuol dire esaudimento. Lo conosceremo poi meglio, il mondo cristiano, col suo nuovo nome, Pietro. E poi vide anche Andrea, vuol dire virile, potente, conquistatore. E forse più a lui che all'altro fratello rivolto il messaggio e il concetto di Gesù: seguitemi e io vi farò pescatori. Uno che ha un nome così, il virile, il potente conquistatore, potrebbe in qualche maniera illudersi di essere già atto, capace da solo, abilitato da solo. Ma tutto ciò che noi siamo, lo siamo per la grazia del Signore. E se ci sono dei talenti e qualità naturali, li portiamo al Signore, che li può benedire e usare. Ma sempre e soltanto ricordandoci che ogni buon dono viene dal cielo e che niente è nostro, ma che tutto è del Signore. Benedetto il suo nome. Seguitemi. Sono stati chiamati alla salvezza e adesso sono chiamati anche al servizio. Dice l'evangelista Giovanni che Gesù rispose a qualcuno: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui in quel giorno. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Capite? È stato un messaggio potente, un invito alla salvezza e poi un invito al servizio. Dio non ci chiamerà mai per farci scaldare il banco della Chiesa, per venire un'ora la domenica in comunità, sentire il sermone del predicatore. Dio ci sta chiamando per farci essere Suoi servitori. Dio ci sta chiamando per lavorare per Lui. È il primo, il più grande, il grande lavoro di ogni credente è portare anime al Signore, cominciando da casa nostra e allargandoci pian piano per Gerusalemme, Giudea, Samaria e poi fino alle estremità della terra, dice la Bibbia. Seguitemi. Egli, il Signore, vuole che predichiamo il Vangelo perché l'uomo disposto sia salvato, ma abbiamo detto che occorre la nostra parte, cioè accettare la sua chiamata. Essi subito, dice il verso 18, lasciarono le reti e lo seguirono. Quali reti? Probabilmente quella circolare, era ampia circa 5 metri. Lungo il bordo aveva pesi di piombo e al centro una fune per legare il tutto. Con questa o con l'altra rete molto usata a quel tempo a strascico, era molto importante la cooperazione tra chi remava, chi raccoglieva, chi lanciava le pietre per smuovere le acque e far venire i pesci in quella zona e in quella situazione. Bisognava essere molto uniti. E non è forse vero che se la Chiesa vuole ottenere il successo nell'evangelizzazione, tutti dobbiamo fare la nostra parte, nessuno escluso, perché siamo tutti essenziali? Ognuno di noi può invitare un familiare, un amico, un conoscente, portarlo ad ascoltare la parola del Signore, Dio lo cambia, lo trasforma e poi lo benedice e lo aiuta e gli dona la salvezza della sua anima. È stato tutto essenziale, ma naturalmente colui che fa crescere è il Signore, benedetto il suo nome. Poi andando un po' più oltre, leggiamo nel verso 19, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andavano dietro a lui. Notiamo insieme, mai una volta Gesù ha chiamato al servizio cristiano, al ministero, qualcuno che non aveva voglia di lavorare. Il Signore ha sempre chiamato a lavorare persone già impegnate. Perché questo? Perché solo se hai voglia di lavorare sei adatto alla predicazione del regno di Dio. Rassettavano le reti, si fecero trovare occupati, e non erano neanche degli occupati qualsiasi, perché se andiamo ben a leggere, l'abbiamo udito, avevano persino degli operai. Era una famiglia importante questa di Zebedeo, e lo comprendiamo anche dalle altolocate amicizie e conoscenze. Quando Gesù sarà arrestato per essere poi crocifisso, Giovanni, accompagnato da Pietro, andò ed entrò nella corte e lo fecero accedere perché Giovanni, è scritto, conosceva il sommo sacerdote. Il Signore chiama a sé persone di ogni rango, persone di ogni situazione, ricchi e poveri, ignoranti e colti. Non ci chiede se uomini o donne, non ci domanda la nostra situazione patrimoniale, ma allora come oggi il Signore dice: seguimi. È il messaggio di Dio: seguimi. Non importa chi sei, seguimi. Non ti chiedo cosa hai fatto finora, seguimi. Perché il Signore non è preoccupato del nostro passato? Perché se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutto è diventato nuovo, benedetto il suo nome. Il Vangelo di Dio predicato salva l'uomo disposto, ma il Vangelo di Dio predicato libera anche dai demoni. Apprendiamo in questo capitolo 1 di Marco, leggiamo al verso 21, vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Entrato nella sinagoga. L'ingresso di Gesù in sinagoga è descritto negli altri racconti evangelici come una consuetudine. Perché sottolineiamo questo? Perché è scritto che entrò in giorno di sabato, come era solito, nella sinagoga. Cioè, Gesù era un normale frequentatore del luogo di riunione del popolo del Signore di quel tempo. Anche la Chiesa di Dio nel Nuovo Testamento ha oggi lo stesso modo e lo stesso approccio di Gesù. è scritto che ogni giorno la Chiesa primitiva, nel Tempio e nelle case, cercavano la faccia del Signore. Perché queste chiese domestiche? Perché nel Tempio erano mal sopportati, perché da lì a poco sarebbero stati scacciati, perché lì non c'era un culto in spirito e verità, perché quello era solo un culto formale. Eppure guardiamo la grandezza della Chiesa in un culto che non è quello che dovrebbe essere, rispettosa al suo posto, aspettando gli eventi. Dovrete cacciarci voi, ma noi non ce ne andremo. È un po' anche una lezione per chi è tentato di superficialità in questa o quest'altra chiesa. Un vero uomo di Dio è una persona radicata, uno che sta fermo, che non sbanda, uno che mette radici nella famiglia dei santi in cui viene chiamato. E prima dell'acqua miracolosa delle nozze di Cana, poi trasformate in vino, furono colpiti dall'autorità dottrinale di Gesù. Difatti abbiamo letto che erano stupiti del suo insegnamento. Non erano stati stupiti prima dei miracoli, ma prima da come lui insegnava, perché egli parlava con autorità. Le sue parole erano autorevoli e lui non è stato mai autoritario, ma sempre dotato di grande autorità. Gloria al Signore. Come faceva a liberare dai demoni? Grazie all'autorità che possedeva. Leggiamo qui: in quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare. I mass media ci hanno fatto vedere casi del genere e non è più una cosa tanto oscura e sconosciuta come una volta. Ci sono delle persone che, come altri si arrendono a Dio, loro si arrendono al potere del male, interessandosi di magia, consultando la magia, andando da uomini di magia. Noi in pratica apriamo le porte del nostro cuore, per così dire, col nostro interesse a queste potenze estranee. E quest'uomo finì in un modo o in un altro totalmente nella sfera d'azione del diavolo. Era uno spirito immondo. Spesso gli evangelisti spiegano qual era lo spirito. È spiegato che Gesù cacciò degli spiriti a indemoniati che erano ciechi, a indemoniati che erano muti. Questo invece era immondo, sappiamo bene che vuol dire, era immorale. Questo spirito che lo possedeva lo spingeva a fare delle cose non etiche, delle cose non morali. E infatti la Bibbia parla di alcuni posseduti che si denudavano, di altri che, nonostante le catene, spesso si liberavano e andavano nei sepolcri gridando e essendo dominati da quelle forze estranee. Appena vide Gesù, si mise a gridare. L'evangelista Luca, nello stesso racconto, dice: diede un gran grido. E sentite cosa dissero: che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. Notiamo alcune cose di questo verso 24. Prima di tutto, che c'è fra noi e te? Il plurale è per gli spiriti presenti o per l'uomo e gli spiriti? E poi, sei venuto a perderci? Collettivamente tutte queste potenze estranee, angeli decaduti che hanno scelto di seguire Lucifero nella sua ribellione prima della creazione della terra e degli umani, sono condannati, secondo la parola del Signore, per il gran giorno del giudizio. Altri invece singolarmente ricevono la loro condanna, ed è per questo che spesso pregavano Gesù e gli dicevano: ti preghiamo, ti prego, non mandarci nell'abisso. Vuol dire, anzitempo, non ci condannare in maniera permanente. Ora, sembrerebbero molto più saggi delle persone, ma è quasi normale. Gli dissero: tu sei il Santo di Dio, il che è un titolo messianico. Lo userà l'Apostolo Pietro arringando i nemici della Chiesa e dicendo loro: voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, cioè il ladrone graziato al posto di Gesù, poi mandato alla croce. Il santo. Ma il Signore libera dai demoni dimostrando la sua autorità. Gesù non si prese i complimenti del diavolo. Noi non vogliamo mai accettare i complimenti del diavolo. Gesù lo sgridò e gli disse: sta zitto ed esci da costui. E qui noi vediamo che Gesù non solo ha l'autorità, ma anche la sapienza. Non accetta riconoscimenti diabolici. E lo spirito immondo, leggiamo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Straziandolo e gridando forte. Ci sono vari gradi di opere che il diavolo può fare nella gente. Li può opprimere, li può ossessionare e infine il grado più grave li può possedere. Tutti si stupivano dicendo: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli obbediscono. Ma noi qui in questo capitolo 1 di Marco impariamo anche riguardo al Vangelo di Dio che predicato guarisce le infermità. Guarisce infermità che a noi sembrano non tanto gravi, ma vorremmo ricordare che per esempio il caso in oggetto, e cioè la guarigione dalla febbre della suocera di Pietro, a noi sembra un miracolo non molto portentoso, ma a quel tempo la febbre ancora non era stata debellata dagli antibiotici e quindi una febbre poteva anche essere di causa mortale. Leggiamo nel verso 30 che questa suocera di Simon Pietro era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono a Gesù ed egli avvicinatosi la prese per la mano e la fece alzare. L'evangelista Luca ci dà un dettaglio in più. Dice: chinatosi su di lei sgridò la febbre e la febbre la lasciò ed ella subito si mise a servirli. Li sgridò. Chi sgridò? La febbre? Ma la febbre allora poteva udire? Ha chiesto qualcuno. Intanto potrebbe essere un modo di esprimersi. Ma se non lo è, potrebbe essere una lezione spirituale profonda. Per esempio, che quella febbre era provocata da spiriti che volevano in qualche maniera bloccare il lavoro prezioso della suocera di Simon Pietro. Eh già. Il diavolo ha anche a disposizione delle cose del genere. A noi non ci fa paura affatto il fatto. Come credenti in Cristo sappiamo che la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Fu tanto ben guarita che senza nessuna convalescenza e bisogno di riposo subito si mise a servire e a servire Gesù. Il pasto precedentemente era stato preparato perché era sabato. Lei non dovette fare altro che servirlo. Una donna saggia è anche una donna, soprattutto se cristiana, che svolge il suo lavoro con intelligenza. C'è chi si sente a disagio se soltanto dedicata al lavoro di una famiglia e di una casa, ma sarebbe un grave errore, perché grandi mamme hanno prodotto grandi figli. Dietro ogni famoso predicatore c'è stata una buona mamma. Dietro ogni grande uomo di Stato c'è stata una buona mamma. Dietro ogni luminare c'è stata una buona mamma. Dietro i professionisti che hanno studiato c'è stata una buona mamma. Dio sia lodato per le buone mamme cristiane. Gloria al suo nome. E poi Gesù guarisce anche infermità in generale. Leggiamo nel verso 32: fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Siete chiesti, domandati, e perché a quell'ora? Perché di giorno faceva troppo caldo e gli ammalati avrebbero troppo sofferto e patito. Molte cose, incluso i matrimoni, in Israele si facevano la sera dopo il tramonto. E quando finalmente un po' d'ombra arrivò, portarono tutti quei vari malati e gli indemoniati. Notiamo la differenza sottolineata dal testo. quasi a schierarsi contro quei faciloni che hanno a volte insegnato nel passato e forse nel presente che le malattie sono spiriti malvagi. Qualche volta potrebbe tutto questo essere provocato da uno spirito, abbiamo visto, ma la malattia è la semplice conseguenza del peccato di Adamo ed Eva. Da allora e in poi il nostro uomo esterno si disfa. È normale così? Grazie a Dio il nostro uomo interno si rinnova. Benedetto il nome del Signore. E la Bibbia dice: mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Perché pregava? Pregava come pregò al battesimo. Pregava come pregherà per sfuggire la folla che lo voleva fare il re. Pregava come pregherà nel giardino del Getsemani. Gesù pregava. E la Bibbia dice che la sua guarigione dell'infermità della gente confermava la sua predicazione. Ma Dio sia lodato che qui abbiamo in questo capitolo 1 una bella notizia. Gesù non è qualcosa di una sola chiesa. Gesù non è qualcosa di un solo pastore e predicatore del Vangelo. Difatti, leggiamo qui nel verso 37, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Che vuol dire? Che Gesù non è patrimonio esclusivo di un'etichetta religiosa. Che Gesù non è una cosa da goderci tutti noi qui come stiamo insieme. Che Gesù si offre a tutti. Che Gesù è per tutti. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Gloria al suo nome. E infine, come le nostre telecamere fanno vedere, stiamo celebrando la cena del Signore. Il pane e il vino che sono davanti a noi su questo tavolino ci parlano del corpo e del sangue di Gesù. Questi elementi che vediamo qui sotto i nostri occhi ci dicono del corpo del Signor Gesù, del sangue del Signor Gesù. E il pane che noi spezzeremo ci ricorda di quel corpo benedetto. E il calice da cui berremo ci parla del sangue che Gesù ha dato al nostro posto. Il Vangelo di Dio, possiamo affermare, è trasmesso nella cena del Signore. Abbiamo letto in 2 Timoteo 2,8: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Noi vedremo che la cena del Signore trasmette questo annunzio. Paolo dirà ai credenti di Corinto: ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signor Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e poi nello stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice. Gloria al Signore. Sì, è proprio vero, è possibile trasmettere il Vangelo nella celebrazione della cena del Signore. Intendiamoci. Come affermato da Paolo in 2 Timoteo 2,8, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Noi non stiamo ricelebrando il funerale di Gesù. Non c'è niente da rimpiangere. Gesù, come dice la Bibbia, è resuscitato. Gloria al suo nome. E così oggi noi ricordiamo la sua morte sostitutrice. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. La celebrazione della cena del Signore ci trasmette questo Evangelo come una occasione di ricordo della morte di Gesù, ma anche di quel che saremmo stati senza Gesù. Gesù infatti ha detto: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Perché dovremmo per forza farci la cena del Signore? Non posso fare a meno di venire? Perché Gesù ha detto: se voi non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, rappresentata dal pane, e non bevete il suo sangue, rappresentato dal vino, non avete vita in voi. Ma questo Vangelo di Dio viene trasmesso nella cena del Signore anche come un'occasione di ricordo che noi ormai siamo in un nuovo patto e non più in quello vecchio. Ricordiamocelo il vecchio patto, la legge di Mosè che diceva fai e non fai, e poi aggiungeva se vieni meno in una sola clausola è come se tu fossi venuto meno in tutto. Come vedete, era inevitabile venire meno. E poi era rivolto solo agli ebrei. Il nuovo patto ci dà la forza di fare ciò che noi non avremmo mai avuto la forza di fare, è rivolto a tutti gli uomini. E questo nuovo patto è ricordato nella celebrazione della cena del Signore. Grazie a Dio, dicevamo, per la grazia del Signore abbiamo questa gioia di sapere che Gesù è morto, è vero, per noi, ma è anche resuscitato. Dissero: il Signore è veramente risorto, alcuni testimoni. Per domani, disse la maestra ai bambini, portate in una scatola di cartone qualcosa che rappresenti la Pasqua. Tutti i ragazzini cominciarono a sorridere, pensando a Giorgio, il bambino più timido della classe, che non parlava mai e che era molto semplice. E tutti cercavano di ferirlo e lo prendevano in giro. Domani, commentarono, ci divertiremo molto. Chissà Giorgio che porterà. Il giorno dopo gli alunni portarono le scatole di cartone con qualcosa che doveva parlare della Pasqua e l'appoggiarono sulla scrivania. Anche Giorgio portò la sua scatola e la mise fra le altre. La maestra aprì la prima scatola e ne uscì qualcosa abbastanza intelligente, una farfalla. È mia, maestra, disse qualcuno, l'ho portata io, si chiamava Maria, era tutta emozionata. Brava Maria, hai avuto una bella idea, gli disse la maestra, e la bambina fece un sorriso che le illuminò ancora di più il volto. Vediamo la seconda scatola. Era la scatola di Tommaso, un altro bimbo. C'era una piccola pietra ricoperta di muschio. Era una bella idea. Tutti sapete che quando Gesù risuscitò, la pietra fu fatta rotolare dalla potenza di Dio e quel muschio parlava di una nuova vita. Proprio ci stava bene con la Pasqua della Resurrezione. E poi la maestra aprì la terza scatola e nel vedere che era vuota immaginò uno scherzo. Alcuni dei bambini cominciarono a ridere perché sapevano che era la scatola del famoso Giorgio. A quel punto Giorgio con tutto il suo coraggio gridò: è mia, maestra, è mia questa scatola. Cosa rappresenta? Rappresenta la tomba di Gesù, che nel giorno di Pasqua era vuota, perché Gesù è resuscitato per dare la vita a ciascuno di noi. Il Vangelo di Dio, il mio Vangelo, il Vangelo chiaro che dice che Gesù è morto, ma poi è risorto e ora vive sempre per intercedere per noi. Alziamoci all'impiego.